Buongiorno fratelli e sorelle, anche questa mattina vi diamo il benvenuto nel nome prezioso del Signore Gesù Cristo e dovunque voi siate venuti, due fratelli dal Congo sono qui, un fratello dalla Costa d'Avorio, vi diamo particolarmente il benvenuto, poi dalla Francia, dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania, da tutte le parti della Germania. Siamo venuti qui per riunirci, abbiamo un desiderio, una meta di fare un'esperienza col Signore e la meta di essere da Lui. Che il Signore anche questa mattina ci voglia benedire dalla ricchezza della Sua grazia. Quelli che sono collegati, voglio dargli il benvenuto, e perché questo verrà trasmesso in diretta, e quelli che sono collegati non vogliamo dimenticarli. Dovunque la parola del Signore arriva, possa operare per quello che Dio l'ha mandata. E per quello che Dio l'ha mandata, lui, perché il buon seme verrà fuori e la raccolta sarà grande, di questo sono convinto, sarà abbondante la raccolta. Che il Signore ci voglia benedire dalla ricchezza della Sua grazia. Oggi avremo un battesimo, chi si vuole battezzare. In conclusione chiameremo i battezzanti e andremo alla vasca battesimale. Vogliamo incominciare con un cantico numero 27. È vero che Gesù morì per me e tolse i miei peccati. Il figliolo di Dio appeso alla croce. I miei occhi si aprirono in quel mattino, perché nel cuore feci entrare il Salvatore. Oh, Osianna, adesso è venuta la pace in me. Lui portò i miei peccati, l'agnello di Dio. Il suo grido di dolore era al mio posto. E questo lo vide alla croce, quello che vuol dire l'amore di Dio. Alla croce, venne il mattino per me, dove si aprirono gli occhi e nel cuore fece entrare il Salvatore. Adesso la pace è in me. Oh Signore, con le lacrime non posso pagarti le mie colpe. Così prendimi così come sono e tutto quello che io ho. Alla croce, si aprirono i miei occhi quel mattino. Nel cuore lasciai entrare il Salvatore. Adesso la pace è in me. È così, alla croce è venuto il mattino per me. Eravamo nelle tenebre, perduti nel buio, ma Lui è venuto per salvarci, per strapparci dal peccato e metterci nella via della vita, e questa via conduce alla via, vita eterna. Oh, non posso pagarti le mie colpe con le mie lacrime, così prendimi così come sono. Lui ci ha accettati come eravamo, ma non siamo rimasti così come eravamo, perché siamo stati trasformati, nati di nuovo. Così prendimi così come sono, non posso fare di più. L'unico sacrificio che dobbiamo portare è noi stessi, darci noi stessi a Lui. E Lui ci ha liberati, ci ha redente. Vogliamo anche cantare il cantico numero 19. Cantico numero 19. Fratello, vedi la bandiera come sventola. Lui ci risveglia, ci vivifica, ci conduce verso la vittoria. Dio con noi, questa sia la nostra soluzione. Andiamo avanti, gloria. Vedete già la corona della vita ci viene mostrata. Coraggio, alleluia. Satana lotta contro di noi con violenza. Vediamo che alcuni sono caduti, quindi prepariamoci per la battaglia. Guarda verso Gesù, ascoltate il suo segnale. Presto nel suo nome vincerete dappertutto. Dio con noi, questa è la nostra soluzione. Andiamo avanti, gloria. Ci aspetta la corona della vita. Coraggio, alleluia. Siate fedeli, ci dice Gesù, perché io vengo presto. Prendici, Signore, completamente. Giovani e vecchi, prendici tutti con te. Dio con noi. Andiamo avanti, gloria. La corona della vita ci aspetta, coraggio, alleluia. Che questo non sia solo stato cantato così, ma che veramente possa essere ancorato profondamente nel nostro cuore. Dio con noi, questa sia la nostra soluzione. La corona della vita ci aspetta, coraggio, alleluia. L'ultima strofa, siate fedeli, dice il nostro Signore, perché io vengo presto. E in questo tempo quello che succede intorno a noi si vede che il Signore è veramente vicino, così come mai prima. E così, prendici Signore, prendici a te, questo è il nostro desiderio, che Lui veramente viva in noi. Lo prendi giovani e vecchi, non c'è eccezione di età, ma ognuno che invoca il nome del Signore sarà salvato, che gli crede. Adesso voglio leggere dal Salmo 103, perché siamo venuti qui per lodare il Signore. Salmo 103.
Und all mein Inneres seinen heiligen Namen.
Benedici, anima mia, il Signore, tutto quello che è me. Benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassione. Egli sazia di bene la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. No, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. E possiamo dire, non abbiamo paura che il timore è collegato col castigo, ma è un profondo timore rispetto verso il nostro Signore. Come lo che abbiamo letto, saremmo tutti perduti secondo le nostre mancanze, ma qui è scritto: com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così hai allontanato le nostre colpe. Come i cieli sono alti di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Possiamo dire non soltanto credere o saperlo nella mente, ma profondamente nel cuore di sapere: io sono redento, Lui mi ha liberato, Lui mi ha donato la vita eterna, e possiamo dire: sì, Signore, vieni. Vieni presto, Signore, vieni, perché noi aspettiamo il suo ritorno, e Lui viene, perché le promesse non sono parole vuote. Adesso vogliamo alzarci e mettere il giorno davanti al Signore e ringraziarlo per questa mattina, dove ci siamo riuniti per ascoltare la Tua parola, quello che Tu hai da dirci dalla Tua parola vivente. Ti ringrazio con tutto il cuore che la nostra soluzione è Dio con noi. Ti ringrazio con tutto il cuore che la nostra fiducia è in Te, in tutto quello che facciamo. Ti chiedo la benedizione per noi qui che siamo riuniti e dappertutto dove viene ascoltata questo culto, che Tu voglia liberare, guarire, A te ti diciamo grazie con tutto il cuore per la tua grazia e la tua fedeltà. Amen. Che non lo abbiamo solo cantato, ma che effettivamente possiamo praticare questo. Solo con Gesù voglio camminare, solo con Lui andare in pellegrinaggio, solo con Lui per entrare nella sua gioia. E questo è meraviglioso, che ci è permesso di camminare con Lui ogni giorno e ogni ora. E anche oggi sappiamo, questo pomeriggio sappiamo che non è lontano, ma Lui è in mezzo a noi con la sua parola e la sua promessa, e dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, e crediamo che Lui è nel nostro mezzo. Siamo più che due o tre, per questo crediamo con tutto il cuore. Abbiamo difficoltà a credere? No, non credo. Crediamo che Lui è presente e ci benedirà abbondantemente. Noi tutti abbiamo bisogno della benedizione di Dio, abbiamo bisogno della sua santa e preziosa parola, abbiamo tante prediche, ascoltato tante parole, abbiamo letto le prediche, le possiamo sempre leggere, ci è stato dato tanto da Dio che non c'è mancanza, e che non abbiamo bisogno di dire tanto, ma che possiamo riunirci e portargli l'onore, l'adorazione, la lode. Che credo che questo ci farà felici. Non so, ma se non siamo noi felici, chi potrebbe esserlo? Lo abbiamo detto ieri, le persone, che non, i non credenti, gioiscono quando partecipano a una partita di calcio e sono così entusiasmate. E noi, cari fratelli e sorelle, dovremmo essere, con tutto quello che è in noi, essere con Lui e lodarlo quando partecipare in modo gioioso quando ascoltiamo la sua parola. E noi siamo venuti per portare la lode al nostro Signore, non siamo qui in un funerale, ma veniamo gioiosi. Il fratello Frank non è ancora qui, forse viene dopo. Io ho la mia voce, la mia gola è un po' irritata. Non volevo parlare tutto, ma vogliamo leggere dal Vangelo di Matteo. Ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi. Vorremmo leggere qualche versetto che il nostro Signore ha parlato qui, e sappiamo che la sua parola è sì, amen. Da questo vedremo quello che viene fuori quando leggiamo questo. Leggiamo Matteo 24 dal versetto 29, qualche versetto. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate. Cari fratelli e sorelle, questo è già il versetto 29. Queste parole il nostro Signore le ha pronunciate, e sappiamo che quando Lui l'ha detto, allora accadrà. Non abbiamo bisogno di chiedere quando accadrà a suo tempo, perché Lui l'ha detto. La parola di Dio non inganna, è vera. Anche nel profeta Isaia potremmo leggere anche qualcosa, ma leggiamo ancora il versetto 30. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Oh, che parole meravigliose! Fratelli e sorelle, io credo che quando leggiamo tali parole, allora i nostri cuori si rallegrano, oppure no, poiché il nostro Signore ha parlato, e allora deve accadere. Forse non riusciamo nemmeno a immaginare nei dettagli come sarà, ma sappiamo che avverrà, che si compierà, perché il nostro Signore l'ha detto. E poi continua nel versetto 31, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo dall'altro dei cieli. Che meraviglia! Radunerà il suo popolo, li chiamerà, li farà chiamare da, come è scritto. Che meraviglioso! Imparate dal fico questa similitudine. Sappiamo cosa significa il fico. Dopo tutto è destinato per Israele, è pensato per Israele. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Quando siamo stati in Israele abbiamo avuto l'opportunità di vedere un albero di fico, non avevamo prima avuto l'opportunità, poi l'abbiamo avuta e lì abbiamo visto com'è un albero di fico. Adesso è scritto ancora così: anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Credo in verità che io vi dico che in verità che questa generazione non passerà finché non saranno accadute tutte queste cose. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Qui abbiamo le parole pronunciate del nostro Signore. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Questa è una meravigliosa consolazione per noi. Se il nostro Signore non avesse detto queste parole, le cose sarebbero differenti per noi, ma siamo riconoscenti che queste parole sono state pronunciate e siamo molto contenti di questo, ma quanto a quel giorno e quell'ora nessuno li sa. È strano, fratelli e sorelle, ai nostri giorni, forse l'avete già sentito anche voi, forse già arrivata alle vostre orecchie. Molti ai nostri giorni conoscevano già il tempo, conoscevano l'ora, conoscevano già l'anno, ma il nostro Signore dice qui: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Non è una cosa meravigliosa? Oh, quant'è meraviglioso che non dobbiamo affidarci a ciò che dice la gente o a ciò che si inventa la gente, ma che possiamo affidarci alla parola del nostro Dio. Fratelli e sorelle, questo ci consola, ci dà fiducia, e questa è la verità, questa è la via su cui dobbiamo camminare. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Cari fratelli e sorelle, non so perché è stata letta questa parola, ho aperto la Bibbia, ma sappiamo che siamo arrivati al tempo della fine e che si può vedere con l'esempio del fico. Israele è tornato in patria, sono lì è già da diversi anni, quasi 40 anni, e sappiamo che una generazione dura 40 anni e possiamo vedere che molte cose si sono compiute, e così tanto si è compiuto anche con la Chiesa sposa. In fondo dovremmo essere vigilanti, questo è il comandamento del nostro Signore, e perché viviamo in questo tempo della fine, quando leggiamo queste parole, quando li mettiamo davanti ai nostri occhi, è che non andiamo dietro quello che dice la gente, ma ci atteniamo alle parole del nostro Signore, perché abbiamo sentito quello che dice il nostro Signore qui nella parola: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Le parole dell'uomo, le opinioni dell'uomo passeranno, non importa quanto sono decorate, quanto sono abilmente portate, non dureranno, ma la parola del nostro Dio durerà e resiste, e si compirà ciò che Lui ha detto. E per questo, fratelli e sorelle, vogliamo essere pronti, preparati per l'ora quando Lui viene. L'ho detto già ieri sera, non sappiamo nemmeno quando qualcuno viene chiamato, chi potrebbe essere il prossimo a morire, ma vogliamo essere pronti, come ha già detto il mio caro fratello. Abbiamo visitato effettivamente una persona ammalata in ospedale che sempre è stata qui in mezzo a noi, e quando è arrivata l'ora non sapeva se era preparata per partire. Che storia triste, che cosa triste, quando non si sa dove ci si trova in quell'ora. Oh Dio, non permetta questo con noi tutti. Vogliamo essere pronti quando Lui viene, vogliamo essere preparati, e Lui ci dà questo avvertimento. Non solo l'aveva questo avvertimento per i discepoli in quei giorni, ma anche noi siamo vicini al suo ritorno. A volte le persone vengono portate via in gran numero, tutte insieme. Sicuramente avete tutto una radio a casa e ascoltate quello che succede. Lì un incidente ferroviario, tanti morti, lì si scontrano tante auto e muoiono tante persone. Tante cose succedono in questo tempo e non sappiamo quando potrebbe colpirci noi. Ma siate pronti a stare davanti a Lui, a vedere la sua gloria. Ed è questo che vogliamo. Ed è per questo che vogliamo chiedere anche questo pomeriggio che Lui ci aiuti, che la sua parola sia davanti ai nostri occhi, che la conserviamo, che la prendiamo a cuore e che ci crediamo. Cari fratelli e sorelle, non è solo che conosciamo la sua parola, ma dobbiamo vivere secondo questa parola e respingere tutto ciò che ci appesantisce e che ci allontana da Dio. Vorrei darvi un esempio delle persone che professano di credere al messaggio, che ricevono le prediche di qui, che si dicono credenti e vogliono e credono nel messaggio del tempo della fine. Ma adesso mi ha chiamato un fratello, non dirò da dove, da lontano, non dirò di dove, e mi dice: ascolta, è venuto qualcuno a visitarmi e mi dice: fratello, io non capisco cosa devo pensare di quest'uomo, ha tanta amarezza, tanta cattiveria nel suo cuore contro la chiesa di Krefeld, contro il fratello Frank. Io mi chiedo, se crediamo nel messaggio, è ancora possibile che ci sia amarezza nel nostro cuore? Cari fratelli e sorelle, non abbiamo bisogno di dire nulla, tutti si fanno scoprire da se stesso, ognuno si fa scoprire quello che è nel suo cuore. è andata una persona che viene alle nostre riunioni e ha parlato solo male di tutto, e quest'uomo disse: non lo potevo più sopportare. Io mi chiedo a cosa serve leggere le prediche, a cosa serve dire crediamo il messaggio, a cosa serve leggiamo le prediche, crediamo il messaggero e il messaggio del tempo della fine, e poi odiare il nostro fratello e quindi odiare l'opera di Dio. È una che cosa è giusto così? Ditelo ad alta voce. No, grazie. Fratelli e sorelle, lasciamo tutto quello che avvenga, lo portiamo sotto il sangue di Gesù e dite: Signore, voglio essere libero da tutte queste cose, voglio essere redente, voglio servirti e non voglio giudicare sul mio prossimo. La Bibbia dice: ama il tuo prossimo come te stesso, ma il nostro Signore va oltre e dice: voi dovete anche amare i vostri nemici. E ma noi non abbiamo nemici, non odiamo nessuno, non rigettiamo nessuno, amiamo tutti, chiunque può venire a avere comunione con noi, cari fratelli e sorelle. Ma quando si sente qualcosa del genere, questa cara anima mi dice: fratello mio, non riesco a capire come possa esserci tanto odio e tanta cattiveria in una persona che afferma di credere il messaggio. Non è una cosa triste, cari. Questo non lo farebbe nemmeno una persona non credente. Credete, fratelli e sorelle, se Dio ci è in questi giorni stato così benevole verso di noi, dovremmo essere liberi da tutto, liberi per la grazia di Dio. E se c'è ancora calunnia in noi, è una dipendenza che abbiamo, dobbiamo farlo per forza, perché c'è un demone che ci motiva a questo e ci spinge a farlo, e questo è lo spirito che è venuto su queste persone che fondamentalmente rinnegano la Chiesa e rinunciano davvero alla parola di Dio, al messaggio di Dio. Questo è il punto, cari fratelli, ma Dio ha un popolo e avrà un popolo fino alla fine, cari, e li prenderà con sé, quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e che si attengono alla sua parola. Cari, ci ha scosso quando abbiamo sentito, il fratello Branham l'ha detto e l'ho letto, gli unti del tempo della fine, lui dice, sorgeranno molti falsi cristi e compiranno molte segni e prodigi. E poi la cosa è come si può riconoscerli, come si può sapere se sono i giusti. Possiamo verificarlo solo in base alla parola di Dio. Questo è il punto, cari. Questo è ciò che il nostro caro fratello Branham ci ha lasciato per la grazia di Dio. Oggi vi voglio dire, se una persona è tanto arrabbiata e c'è tanta malizia e calunnia, la Bibbia dice che dobbiamo mettere da parte tutto questo, allora possiamo già sapere quanto sia lontano una tale persona dalla salvezza. Da parte nostra non vogliamo condannare nessuno. Sappiamo che tutti dobbiamo rendere conto davanti a Dio. Non lasciate che nessuno vi inganni. Tutti dovremo rendere conto del proprio operato davanti al Dio vivente. Alcuni saranno davvero molti delusi, perché e allora diranno: Signore, non abbiamo forse fatto questo nel tuo nome, non abbiamo fatto quello nel tuo nome. E il Signore dirà: allontanatevi da me, voi malfattori. Ecco, questa è la cosa. Cari fratelli e sorelle, davvero vogliamo liberarci da tutti, da ogni male, e vogliamo afferrare il bene. Un uomo di Dio è lì per portare pace, per portare la buona novella, per aiutare le persone e non per colpirle. Questo non è un aiuto, ma è un abbattimento, e Dio ci protegga da questo. Volevo solo dirlo, non ho detto il nome di nessuno, e che Dio ci possa far grazia di tenere a freno la nostra lingua in questi ultimi giorni e che la nostra bocca sia aperta solo per lodare Dio. Sia lodato e ringraziato il suo nome. Adesso non vogliamo allungare, non sono venuto per predicare, volevo solo leggere la parola, pensavo che il mio fratello sarebbe venuto, ma non è venuto, ma ora vogliamo onorare e adorare il nostro Signore, alziamoci e portiamogli l'onore e la gloria. Padre Celeste, veniamo insieme davanti al tuo volto, come ieri e così anche oggi, Signore, sempre vogliamo venire davanti a te e portarti l'onore e il ringraziamento. Signore, ti ringrazio che ci hai parlato in questi giorni e ci hai liberato, Signore, ci hai redento col tuo sangue, Signore, ci hai lavato. Siamo tua proprietà, Signore, per il tempo e per l'eternità. Signore, ti chiedo di venire in mezzo a noi anche questo pomeriggio, Signore. Oh, aiuta il tuo popolo, Signore. Abbiamo bisogno di te, della tua presenza, della tua parola, del tuo spirito. Vivifica il tuo popolo. Abbiamo bisogno della tua benedizione. Ricevi la lode da tutti i nostri cuori, dalle nostre bocche, Signore, lode al tuo santo nome, concedi per grazia che i nostri cuori e le nostre menti si aprono per portarti la gloria, oh Dio, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia, amen. Oh, il fratello Frank è qui, non sapevo se sarebbe venuto o meno, ma ora può servire con la parola. È bello poter ascoltare nella stanza accanto, lode e ringraziamento al Signore. Che grazia, che privilegio. Non siamo ciò che gli altri fanno di noi, siamo ciò che Dio ha fatto di noi. E questo rimane vero per l'eternità. E se lo sappiamo e ringraziamo il Signore per questo, allora che ci importa di quello che dice la gente? Siamo felici perché sappiamo di essere sulla strada giusta. Non mi sono mai rallegrato prima come adesso, è arrivato il momento della decisione. Ognuno prende il posto che Dio gli ha assegnato. Ognuno si fa il proprio letto. Ognuno decide dove vuole essere e chi può cambiarlo. Dio non prende nessuno per il colletto e dice dovresti e devi. Ci dà la libertà di farlo, ma ci mette questo nel cuore, quello che è preparato per noi. Allora abbiamo questo desiderio. Beato l'uomo il cui cuore non è un covo di ladri o un covo di assassini, ma un cuore secondo la volontà di Dio, come si può dire di Davide. Il Signore dice di lui: tu sei un uomo secondo il mio cuore, e questo ciò l'ha detto il Signore Lui stesso. E se Dio lo dice, allora è vero al 100%. Siamo riconoscenti. Ieri a Zurigo ho sentito testimonianze così meravigliose di ciò che Dio ha fatto qui negli ultimi giorni, e di questo ne ho gioito profondamente. Dio ha fatto grandi cose in queste riunioni. Non è stato mai esposto così chiaro quello che è avvenuto sul Golgotha come in questi giorni. E un fratello ha pregato che Cristo ci è stato presentato come il crocifisso e ne siamo grati. Paolo dice: mi vanto che il Signore è benevole e che Cristo è morto per noi. Voglio leggere brevemente alcuni passi della Bibbia e voglio continuare con quello che è stato detto. Per primo, Luca 21, versetto 34. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Dal fratello Russo abbiamo ascoltato che dobbiamo essere pronti. Abbiamo fatto riferimento alle scritture e qui ci viene detto: badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezze, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. Può accadere che le cose terrene ci privano delle benedizioni spirituali, che ci prendono così, siamo assorbiti in questo e così non mangiamo e beviamo, ma ci abbuffiamo, ci ubriachiamo, e questo può essere un peso per i nostri cuori e le nostre vite. Le cose terrene possono causare una stagnazione spirituale così grave che noi non riusciamo nemmeno a immaginarla. Ma qui dobbiamo prestare attenzione l'uno all'altro, ognuno deve stare attento a pulire davanti alla propria porta. Poi questo è pulito e quello è pulito, e ognuno ha pulito e tutto è stato ben preparato e non è stato messo nessuna sporcizia sotto il tappeto. Tutto è stato ben riordinato quando ognuno ha potuto badare a se stesso. Quindi badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da travizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. Queste prime due cose possono portare tante preoccupazioni, ci possono appesantire, non ci fanno andare avanti. Oggi è l'ora della liberazione, il peso deve essere rimosso per poter seguire il Signore. E poi è scritto perché dovrebbe accadere che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. A cosa ci serve, come è stato detto, se diciamo abbiamo riconosciuto il messaggio? Forse sarebbe meglio se avessimo riconosciuto la cattiveria. Per alcuni sarebbe stato meglio se avrebbero riconosciuto la cattiveria e poi il messaggio, almeno avrebbe stato di aiuto. Ma riconoscere il messaggio senza riconoscere la propria cattiveria non serve. Qui leggiamo: perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di potervi mettere davanti, a presentare davanti al Figlio dell'uomo. Anche noi vogliamo chiedere oggi questa potenza vivificante da Dio, e vorrei leggere due passi della Bibbia per mostrarci che dobbiamo farlo con fede e dobbiamo dirlo con le nostre labbra. Il nostro fratello ha detto che il Signore vuole toccare le nostre labbra, che lo faccia oggi. Prima i cuori, riempirli, poi toccare le labbra, infine darci il coraggio e la fede di dire con la bocca ciò che crediamo con il cuore. E non crediamo qualcosa, ma crediamo quello che Dio ha detto. Tutti credono a qualcosa, anche il diavolo è trema, ma noi crediamo ciò che Dio ha detto. Luca 17, versetto 5-6. Luca 17, versetti 5-6. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Il Signore disse: se avreste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Qui la fede non è legata alla preghiera, ma quello che abbiamo chiesto a Dio nella preghiera. Con dire quello che abbiamo chiesto a Dio nella preghiera. L'abbiamo già spiegato qui, una preghiera solo è come un uomo che getta la rete nel mare e poi non la tira alla riva e la lascia nell'acqua. Alla preghiera deve seguire qualcosa, cioè quello che abbiamo chiesto dobbiamo dirlo con le nostre labbra, con fede, così che Dio già l'ha fatto, e allora diventerà nostro, ci sarà dato. Lo rileggo perché anch'io non lo capisco così velocemente. Rileggo i versetti 5 e 6 di Luca 17. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape. Chi mi ha dato questa quantità di semi di senape? Il mio caro fratello lì, purtroppo non l'ho qui a disposizione, un seme di senape così piccolo, ma così rotondo. Non ci sono bordi, non ci sono angoli, non c'è nessun posto dove agganciarsi. È una cosa splendida. Se Dio davvero ha messo nel nostro cuore la sua parola, può essere anche piccola, ma è splendidamente arrotondata, è vero, è equilibrata. E se poi diciamo con fede ciò che il Signore ci ha dato nel cuore, ciò per cui abbiamo pregato, allora deve accadere. E qui si legge: potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Anche queste sono parole del Signore. E abbiamo letto che il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio, del Signore, no. Nemmeno questa parola passerà, non solo ciò che è scritto in Matteo 24 o Luca 21 in riferimento ai tempi della fine, o a Israele o alle nazioni. Ogni parola di Dio è vera, ogni promessa ci appartiene. Possiamo fidarci del Signore, fidarci di Dio. La scrittura non può essere annullata. Ogni parola è assoluta verità divina, e su questo possiamo affidarci. Da Marco capitolo 11, la parola che l'angelo del Signore disse al fratello Branham, disse letteralmente quando chiamò le cose all'esistenza, le cose che prima non erano lì. Marco 11, dal versetto 20. La mattina passando vidi il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordandosi, gli disse: Rabbi, vedi il fico che tu maledicesti è seccato. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede quel che dice avverrà, se non dubita nel suo cuore ma crede che quel che dice, che lui dice, ascoltate tutte, e se non dubita in cuor suo ma crede quel che dice avverrà, gli sarà fatto. La preghiera e la fede sono una sola cosa. appartengono insieme. E poi deve venire il coraggio di dire ciò che abbiamo chiesto a Dio con fede, fidandoci di Dio per convinzione interiore che Dio ha ascoltato la nostra preghiera. Se quello che noi diciamo, quello che confessiamo con la nostra bocca e lo crediamo col cuore non avviene, allora manca qualcosa, allora manca la forza, non riusciamo a penetrare, arriviamo a un certo punto e ci fermiamo e rimaniamo fermi in questo. Dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo la fede che è venuta nei nostri cuori attraverso la parola, ha operato, che noi chiediamo le cose che ci sono già state promesse e date da Dio. In realtà noi non chiediamo nulla che ci dovrebbe essere dato, ma che già ci è stato dato. Invece di presentarci al Signore come eletti, siamo sempre i vecchi mendicanti. E il Signore si dispera per noi e ci chiede oggi: per quanto tempo volete essere dei mendicanti? Ho fatto tutto, vi ho redento, vi ho chiamati per nome. Leggiamo in Giovanni 17, queste parole sono così esatte a questo, a ciò che Dio ha fatto con noi. Giovanni 17, versetto 14. Io ho dato loro la tua parola. Ho rivelato la parola. Comunque sia, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Naturalmente tutti vorremmo essere portati via dal mondo il più rapidamente possibile, in modo che tutte le lotte finiscano e si possa gioire e lodare il Signore per le strade dorate, ma vogliamo andare avanti con coraggio, combattere ancora qualche battaglia e poi per uscire vittoriosi dalle prove. Senza lotta non c'è vittoria, e se questa battaglia spirituale ci è stata decretata, vogliamo prenderla. Particolarmente per me si tratta del versetto 14 e poi 26. Io ho rivelato loro la tua parola e poi io ho fatto loro conoscere il tuo nome. Le due cose, il suo nome e la sua parola, affinché possiamo ascoltare la sua parola nel suo nome, ricevere le promesse divine, riceverle in noi, e nella fede ci aspettiamo che Dio li adempirà in noi. Non si è forse adempiuta ogni promessa nel nostro Signore fino alla promessa: non permetterò che il mio santo subisca la decomposizione. Il nostro Signore era morto, eppure era vivente. Alleluia! Chi può capire questo? Chi può afferrarlo? Era scritto: non permetterò che il mio santo subisca la decomposizione. E sappiamo che dopo tre giorni avviene la decomposizione, quindi doveva essere risuscitato entro questi tre giorni. Gli studiosi discutono su quando sia stata crocifissa e quando sia risorta. Questo per me è lo stesso. Con questo possono discutere e dibattere quanto vogliono. Credo che il mio Signore sia stato crocifisso secondo le scritture e credo come scritto in 1 Corinti 15, versetti 3 e 4, che è risorto dai morti il terzo giorno secondo le Scritture. E credo anche ciò che è scritto in Giovanni 20, il primo giorno della settimana. Alleluia! È meraviglioso poter credere con tutto il cuore. Sì, lode e ringraziamento. Voglio astenermi da qualsiasi commento. Il mio cuore è pieno di conoscenza per ciò che Dio ha fatto. Lui ci ha rivelato la sua parola, ci ha rivelato il suo nome e ora vuole rivelarci la sua potenza di risurrezione, che ci conceda grazia di non far appesantire il nostro cuore sulle cose esterne. A volte possiamo pensare, sì, sono cose esterne, ma queste cose esterne terrene possono avere un impatto catastrofico e perciò dobbiamo stare attenti che il nostro cuore non sia appesantito da questo e chiedere a Dio di portare tutto sotto i nostri piedi di fede e che tutti coloro che vogliono essere pronti quando il Signore viene si presentano davanti a Dio allo stesso modo e dicono: Signore, anch'io voglio mettere tutte queste cose sotto i miei piedi di fede, fammi grazia per questo. E allora può accadere che le pietre di inciampo che abbiamo davanti a noi diventano gradini su cui possiamo salire e non cadere. Ai figli di Dio c'è una legge particolare, questo potete leggere in Pietro, nella lettera di Pietro. Per gli increduli il Signore è diventato una pietra d'inciampo, la roccia di offesa, e nella loro incredulità inciampano incontro e sono caduti. E viene detto: su chi cade la pietra, essa la schiaccerà. Sono inciampati, sono caduti, ma Pietro dice: per noi che crediamo, questa pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata pietra angolare e preziosa. E su questo basiamo e noi edifichiamo su questa fede nel Dio vivente. Per gli uni pietra di caduta e per altri pietra di salita. La stessa cosa, lo stesso Signore. Chi può afferrarlo? Per alcuni un odore di vita e per altri un odore di morte. Alcuni vengono predicati per la salvezza, altri per la condanna. Che possiamo fare? Dio governa su tutto. Oggi pomeriggio dovremmo ringraziarlo per averci rivelato la sua parola, la sua volontà, i suoi misteri, il suo nome, la sua potenza. Sì, cosa non ci ha rivelato? Cosa è rimasto nascosto? Dalla Genesi 1 a Apocalisse 22, l'ultimo versetto, tutto ciò che Dio voleva farci sapere ci è stato reso noto, secondo la parola della Scrittura. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi i profeti. Non ai teologi o ai professori, alcuni non lo capiscono appieno, ma ai suoi servi e profeti. Alleluia! Siete contenti di questo? Ci ha rivelato la sua parola. Abbiamo letto, io ho dato loro la tua parola rivelata, e chi legge un po' più avanti sa perché. Santificale nella verità. La tua parola è la verità. La vera santificazione, quella che ci farà sussistere davanti a Dio, è la santificazione nella parola e attraverso la parola e attraverso la potenza dello Spirito Santo. E non il tuo e il mio sforzo. Possiamo sforzarci tutta la vita e alla fine dice il Signore: ci avete provato da solo e non avete voluto il mio aiuto. Purtroppo mi dispiace che non ci siete riusciti. Non vi siete resi conto che io mi sono santificato per voi, che ho dato me stesso per voi, che ho compiuto tutte le cose e le ho preparate per voi perché possiate camminare in esse. Egli ci ha rivelato la sua parola come assoluta e pura verità divina. Ci ha condotto in questa verità divina assoluta e pura per santificarci in essa. E ci ha rivelato il suo nome. Tutte queste cose sono diventate preziose per noi. Sia lodato il nome del Signore. Se i nostri cuori oggi non sono riempiti e non vanno, non acclamano il Signore, allora non so. Per coloro che non lo sanno, voglio leggere qui. Qui non siamo legati al tempo, ma solo alla parola. E la parola è senza tempo. E voglio leggerlo, è scritto nei Romani, devo cercarlo io stesso. Romani hanno alzato la voce all'unisono e hanno ringraziato il Signore. Romani 15, versetto 5. Il Dio della pazienza e della consolazione conceda di avere di fra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, poiché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non in fila indiana, questa è una preghiera una introdotta dall'uomo, uno dopo l'altro. Conoscete tutti la marcia in fila indiana, uno dopo l'altro. Non vanno mai a tre o a quattro, il primo va sempre per primo e gli altri lo seguono. Ma quando ci presentiamo davanti a Dio, e allora a Gerusalemme erano 120, poi 3.000, poi 5.000, se tutti avessero voluto pregare a turno, avrebbero potuto dire buongiorno a Dio dopo 100 anni. No, non funziona così. Quando siamo insieme, i nostri cuori sono infiammati, ascoltano la parola, i nostri cuori sono pieni di gratitudine e vogliamo ringraziare il Signore. Se non lo facciamo noi, lo faranno le pietre. Così disse il Signore in quel tempo. Da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. E quando la lode venne così potente con osanna al Signore, sia lodato colui che viene nel nome del Signore. Poi arrivarono quelli con la faccia allungata e dissero: odi tu quelli che dicono quest'ora. E lui disse: non avete letto, mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una lode, anche se siamo ancora dei neonati spirituali, ma si ascoltano i neonati, e se siamo bambini anche si ascoltano, se siamo bambini di Dio, così nel nostro cuore ci spinge a ringraziare il Signore. Può fare più di quello che ha fatto, ciò che è ancora in sospeso già è per Lui fatto. Dobbiamo solo aspettare che diventi realtà divina. Crediamo oggi ogni promessa, come canta un cantautore. Oh, prendetelo in parola, oh, prendetelo in parola. Credete a ogni promessa e prendetelo in parola. Dopo aver pregato con fede, che la nostra fiducia in Dio diventi così grande da poter pronunciare ciò che abbiamo chiesto e dirlo semplicemente, sospinti dallo Spirito, e dire: Signore, me l'hai già dato, e poi sarà manifestato a gloria e lode di Dio. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua presenza. Noi testimoniamo che crediamo con tutto il cuore, con le nostre bocche testimoniamo ciò che crediamo col cuore. Tu ti sei rivelato a noi, ci hai rivelato la tua parola, ci hai rivelato il tuo nome. La tua parola è in noi e noi siamo nella tua parola. Tu hai detto in quel tempo, io in loro e tu in me, io affinché tutti siano uno. Signore, questo è compiuta. Tu sei la parola, tu sei lo spirito, su la potenza, la luce, la vita, la via, la verità, la risurrezione. Chi a te ha tutto, alleluia. Oh Signore, grazie, lode, onore al tuo meraviglioso e santo nome. Salvatore fedele, ti ringraziamo anche per il fatto che possiamo riunirci senza ostacoli in questo luogo per ascoltare la tua parola e lodare e glorificare il tuo nome. Non sappiamo per quanto tempo ancora. Ti ringraziamo per questo e possiamo possiamo approfittare di questo tempo. È un tempo malvagio per i malvagi, ma un tempo prezioso per tutti coloro che hanno ricevuto grazia da te. Prezioso. Così ogni parola che tu ci hai fatto conoscere in questi ultimi giorni è preziosa. Anche ti ringraziamo per il ministero del tuo servo e profeta, come ti ringraziamo per Mosè e Abramo, per Pietro e Paolo. Così ti ringraziamo per il fratello Branham che hai mandato col tuo messaggio divino. Alleluia. Beati tutti quelli che non solo ascoltano con entusiasmo il messaggio, ma come è scritto, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito ha parlato attraverso la parola, attraverso la bocca del profeta. La cosa importante adesso è non di avere la lettera e cavalcare in questa, ma avere la rivelazione della parola e della volontà di Dio attraverso lo Spirito. Alleluia. Molti sanno cosa ha detto il messaggero e non hanno idea di cosa abbia detto lo Spirito alla Chiesa. Ma c'è una schiera che ha chiaramente ascoltato il messaggio e riconosciuto il messaggero ed è sotto lo stesso spirito che si è posato sul messaggero e accompagna il messaggio. Tutto ciò che è contenuto nel messaggio divino viene loro rivelato e manifestato dallo Spirito Santo. È spiegato dallo Spirito Santo e così arriviamo all'unità di fede della conoscenza. Alleluia. Lode e onore al nostro Dio. Questi sono i veri figli di Dio che sono condotti dallo Spirito e guidati in tutta la verità. Possiamo ripetere ciò che ha detto Mosè e tutti gli altri, e anche ciò che ha detto il fratello Brana. È importante essere guidati dallo Spirito di Dio nella parola e quindi nella volontà e nei misteri di Dio. Questa è la via che percorrono i vincitori. Questa è la via che percorrono i vincitori. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince erediterà queste cose. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. La parola è diventata la testimonianza della schiera acquistata con il suo sangue. La nostra testimonianza non è la nostra, ma la testimonianza della parola rivelata dallo Spirito Santo. Gesù disse in quel tempo: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio. Signore, ancora oggi così. Non è il nostro insegnamento, non è la nostra parola, non è la nostra dottrina. La parola è la parola di Dio, è l'istruzione divina, sono venute al popolo di Dio attraverso la parola e di questo ne siamo riconoscenti. Alleluia. Lode e onore al nostro Signore nei secoli dei secoli. Solo Lui è degno. Cantiamo questo coro. Tu sei degno. Tu sei degno. Tu sei degno, Signore, di ricevere la lode e l'onore, gloria e adorazione. Tu sei degno, Signore. Tu sei degno, o Signore. Tu sei degno, o Signore.